Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Did I put the clothes in the dryer? I hope they don't think I was serious
about that. I need
to be awake.
Next. I forgot
my brain shut off.
Just sleep already.
When your racing thoughts keep you up at night, it's tough to let go and get the rest you need. Better sleep can help. You might have heard of white or brown noise, but there's a whole rainbow of color noises, and they can help you calm your mind, reduce stress, and sleep better, like the green noise you're listening to now. With the Better Sleep app, you can discover more color noises and over 200 soothing sounds, guided meditations, and bedtime stories. High-quality rest is vital to your mental well-being and physical health. Calm your restless mind, conquer your day, and sleep better at night. Download Better Sleep from the App Store or Google Play and start a 7-day trial today. Because when you sleep better, you feel better.
It's Pro Savings Days at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances and save an additional $1,000 when you buy four select LG major appliances. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Get the job done for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/26. Selection varies by location while supplies last. See associate or Lowe's.com for more details and qualifying items.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2024 di Sogni Rettrici, festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza organizzato dall'Università Yulm di Milano. 70 anni di Godzilla. Intervengono il giornalista e divulgatore Gabriele Ferrari, noto anche come l'ambasciatore dei mostri grossi Stanley Kubrick, e il Gojira evangelist Omar Serafini. Modera Sara Sagrati. Panel registrato l'11 ottobre 2024. Podcast realizzato in collaborazione con l'Università Yulm di Milano. Buon ascolto.
Buonasera, benvenuti al nono incontro di Sogni Elettrici in questo penultimo giorno del Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza. Siamo stanchi e felicissimi perché sta andando tutto bene, siamo molto contenti di quello che della varia offerta sia culturale che di intrattenimento, con tanti fili che si intrecciano, si incrociano, e nel 2024 non potevamo certo farci mancare una celebrazione per gli 80 anni di Gojira, che è qui con noi e siamo veramente felicissimi. 70, cosa ho detto? 80, vabbè. Scusate, sono anzianissima e stanca e ho sbagliato subito. Basta, fatto l'errore, gabbato o Godzilla. E per farlo però non potevamo certo farti mancare degli espertoni e sono molto felice, oltre a Gojira, di avere qui con me Omar Serafini. E ora potete fare le foto con Omar e Godzilla. ci prendiamo così intanto che entra un po' di gente, ci prendiamo questo momento selfie come vuoi tu. A casa tua. Il bello è che queste sedie hanno le rotelle. Ieri sera Gianmarco Fumasoli, il fumettista di Samuel Stern, mentre rispondeva alle domande andava in giro con la sua sedia ed era molto divertente. Ed è qui con noi anche Gabriele Ferrari, alias Stanley Kubrick. mai più.
Io non sarò mai più.
Vero? È così, è così. Non si sta mai fermi. Adesso voi sappiate che, soprattutto per chi sta riprendendo, perché poi questo incontro sarà pubblicato sui nostri canali YouTube, nostri, ne abbiamo tantissimi, uno, successivamente al festival, e si vedrà questo gioco bellissimo, meraviglioso. Allora, io sono Sara Sagrati, piacere, collaboro a questo festival fin dalla prima edizione, anzi anche un po' da prima, ed è la prima volta che ho proprio il piacere di animare un incontro con due cari amici, e questo mi fa molto piacere, per cui per me non hanno bisogno di presentazioni, ma magari per voi sì. Adesso io l'ho scritto grandissimo perché ho lasciato laggiù gli occhiali, ma magari non ne ho bisogno. Omar Serafini è ingegnere, ma anche laureato in scienze della comunicazione, proprio con una tesi su Godzilla. È nostro partner fin dalla prima edizione, se non anche da prima, in quanto showrunner diciamo creatore del podcast Fantascientificast, che infatti vedete è tra i nostri media partner, dove tra l'altro potete trovare tutti gli incontri di Sogni Elettrici in versione podcast, diciamo delle edizioni precedenti e a breve anche di questa edizione, e insomma da sempre è nostro supporter numero uno e amico, e ci fa veramente piacere finalmente averlo sul palco proprio in qualità di ospite e non di moderatore, e, che tra l'altro, scusa, chiedo se, no, lo faccio dopo, scusate, e, così giusto per fare questo intervento. Invece Gabriele Ferrari, alias Staglio Kubrick, è giornalista, divulgatore scientifico, paleontologo, ma anche critico cinematografico e giornalista cinematografico. Lo potete trovare a parlare di natura e scienze su Focus o di cinema su Bad Taste, ma come Staglio Kubrick di cinema e soprattutto di mostri grossi sui 400 calci. Addirittura lui si pregia del titolo di ambasciatore dei mostri grossi a Valverde, che è il luogo insomma dove i 400 calci risiedono. Se non conoscete 400 calci, www.400calci.it, conoscetelo. Com? Una dietro l'altra, benissimo.
Sono sicuro che
chiedo se c'è già la presentazione, la prima, ok, vediamo se riesco. Tutto quello che ho detto l'ho detto per... Adesso io non vedo neanche cosa devo fare. Ok. Come si manda indietro? Scusate, non ho fatto le prove. Ce la faccio, ok, perché siamo...
That's a lot of fish.
Siamo qui per lui, per Godzilla, per i suoi 70 anni, e qui li avete visto insomma un estratto della sua storia cinematografica molto condensata, e appunto adesso ne parleremo. Niente, non ce la posso fare, è tutto molto bello.
È bello da dire.
Eccoli qua, ecco, perché poi volevo far vedere anche cose belle con cui poi andare a scoprire meglio i nostri ospiti. Gabriele ha anche scritto questo saggio di scienza che però io definirei più un romanzo, perché è tutto vero, ma è talmente assurdo che è un godibile romanzo da leggere, anche se è un saggio scientifico, che si intitola Polvere e ossa, sulla storia della faida tra due paleontologi, che è tutta da scoprire. E poi con i 400 calci abbiamo proprio la guida ai mostri grossi, la guida a Sylvester Stallone, la guida al cinema di combattimento, e anche lui ha scritto l'ambientazione del gioco, scusate, adesso io non ci vedo.
One More Quest.
Bravo, perché avevo paura di dirlo male. E vediamo se, ok, e invece Omar appunto lo trovate su Fantascientificast, e ha a breve, proprio in uscita, un libro da novembre sul cinema fantastico giapponese, in cui ovviamente Gojira, il nostro amico Godzilla, la fa da padrone. Ti lascio quindi la parola, Omar, se prendi, sì. Lì ci sono I nostri microfoni sono già accesi.
Già acceso, sì.
Avete
perfetto.
Anche bicchiere d'acqua. Volevamo presentarci col vino, ma visto come sta andando, direi che era meglio di no. Ti lascio anche il giraslide e che spero tu riesca a usare meglio di me.
Usare una parola grossa.
E ti chiedo. Sì. Noi siamo qui che, insomma, stiamo parlando di un eroe per noi. Ma chi è Godzilla? Chi è Gojira? Perché? Perché siamo qui a parlarne? Dove è nato? Allora, lei che mi è un Godzilla evangelist.
Allora, c'è da dire una cosa, che noi adesso abbiamo l'iconografia di questo mostro più o meno puccioso, perché poi nel corso della sua esistenza Godzilla ha passato dal puccioso fino alla furia incontrollata della natura, però c'è da dire una cosa, che forse questo è più sconosciuto, che Godzilla nasce, il personaggio di Godzilla nasce da un evento storico e tragicamente reale, che praticamente adesso vediamo se riesco a fare. Eccolo qua.
Tu sei più bravo di me.
Allora, parliamo, fissate la data, del 1 marzo 1954. Ci sono gli statunitensi che stanno facendo nella zona dell'atollo dei Bikini dei test nucleari, fra cui il tristemente famoso Castel Bravo. Permettetemi un attimino un po' di tecnicismo, cosa è successo? Castel Bravo, praticamente gli americani, per la prima volta avevano utilizzato, qui permettetemi un po' la nota scientifica, il litio 7 come innesco della bomba dell'esplosione nucleare. E allora di questo particolare elemento chimico non si conoscevano le proprietà. Per cui cosa è successo? Gli americani hanno fatto delle proiezioni dell'esplosione, tenuto conto anche delle condizioni atmosferiche, cosa che poi nella realtà la potenza esplosiva si è rivelata ben 3 volte superiore a quella preventivata. Proprio qui mi sono segnato, per intenderci, alcune note tecniche, per intenderci, tenete conto che il fungo atomico ha raggiunto un'altezza di 40 km, e il raggio di in termini tecnici di distruzione globale, per cui dove c'è letteralmente tabula rasa, ha raggiunto i 100 km di diametro. Il fallout è arrivato a circa 600 km dalla zona di esplosione, per cui si è rivelato veramente. E tra l'altro attualmente Castelbravo mi pare che sia la 5ª esplosione atomica mai avvenuta, mai sperimentata dall'uomo. Cosa è successo? Ovviamente gli americani avevano diramato degli avvisi di interdizione a quest'area, però l'avevano fatto calcolando la potenza teorica, non quella pratica. Fatto sta che durante l'esplosione, questo peschereccio giapponese, che Daiko Fukuryumaru, che tra l'altro poi, tra ironia della sorte, significa dragone fortunato numero 5, per cui qui purtroppo cosa è successo? Si è trovato in pieno fallout. Cosa è successo? È successo che ovviamente durante il tragitto di ritorno i 23 membri dell'equipaggio si sono trovati ovviamente investiti dal fallout nucleare, sono morti nel giro di 6 mesi tutti dalle radiazioni, e ricordiamoci che tra l'altro poi era fresco, per modo di dire, il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. All'interno del Giappone c'è stata una semi-crisi di governo, movimenti anti-americani, e soprattutto la stampa giapponese, a titoloni da 7 colonne, l'aveva denominato il terzo bombardamento atomico alle spese dell'umanità. Adesso arriviamo all'atto un pochino più ludico. Allora, l'ho intitolata Primi passi sul Giappone. Allora, questa è la storica triade, quella più iconografica della filmografia di Godzilla. Abbiamo alla vostra sinistra abbiamo Tomoyuki Tanaka, che era il produttore capo della Toho, che era la casa cinematografica che ha creato Godzilla, Eiji Tsuburaya, che era il mago degli effetti speciali, e poi Shiro Honda, che era colui che ha diretto gran parte della filmografia di Godzilla, quella dell'epoca della Golden Age, per cui dopo la vedremo in dettaglio la suddivisione. Tomoyuki Tanaka era interessante perché lui cosa aveva fatto? Allora, la Toho era fino allora specializzata in film di guerra, quelli che adesso potrebbero essere definiti ad alto budget. A un certo punto Tomoyuki Tanaka vuole fare, investire e tentare di fare un qualche cosa di diverso dal canonico film di guerra, per cui prova a buttarsi nella fantascienza e, come posso dirvi, influenzato da questo tragico evento, ma soprattutto dalla visione di un B-movie americano che era Il risveglio del dinosauro, del 53, che tra l'altro aveva bene o male, se volete, una trama abbastanza sovrapponibile a quella del primo Godzilla, dà il via a questa produzione che inizialmente si chiamava Progetto G. G stava per Giant, praticamente, perché si parlava di fare questo grosso mostro. Tra l'altro, inizialmente derivata da una sceneggiatura di Tsuburaya, il G, cioè il mostro gigante, era inizialmente una piovra. Il problema era la piovra, perché praticamente parliamo di un periodo dove la computer grafica non esisteva. Rendere credibile una piovra, mi viene in mente, non so chi ha visto il film Ed Wood, no? Che rubano quel piovrone. E a un certo punto Eiji Tsuburaya aveva proposto di utilizzare...
Tocca fare molti più meccanismi per muovere tanti tettancoli e non solo due manine.
Ma Eiji Tsuburaya aveva proposto di utilizzare un polipovero.
Sono erano animali molto tempi. Intelligenti, possono anche imparare,
esatto,
una parte.
Esatto. No, ma che poi
nessun dopo animale è stato...
Ahimè, dopo l'ha fatto, dopo l'ha fatto, perché c'è un film, non della filmografia di Godzilla, dove viene utilizzato un polipovero poverino con ovvi risultati tragicomici. Ecco. Praticamente da il via, adesso la faccio un po' stringata, perché ci
sì, anche
sarebbe...
perché, scusa, mi sono scordata di dire una cosa importante, che il nostro ospite si spazientisce, se parlate troppo a lungo inizia a emettere aliti radioattivi. Io sto prendendo i tempi, poi glielo suggerisco, sì. Quindi siate brevi. Ovviamente non... Cioè.
Ecco, comunque, dal via alla produzione, allora sceglie, a un certo punto si decide di scegliere il dinosauro, prima di tutto, e soprattutto un dinosauro mutato dalla radiazione, perché secondo il buon Tanaka solamente il popolo giapponese, avendosi beccate due bombe atomiche più l'incidente, era quello che poteva al mondo veramente trasferire il dramma del nucleare. Da qui parte la produzione, e qui è interessante dire perché...
Mi permetto di dire una cosa in generale, non proprio su Godzilla, ma è davvero il cinema, soprattutto il cinema classico, è davvero un termometro della zeitgeist, cioè proprio anche il cinema più popolare, quello più iconico non si dice, è una parola sbagliata, più emblematico del proprio tempo, nasce sempre come risposta a qualcosa che sta succedendo. E nel caso di Godzilla proprio...
Ma poi qui parliamo anche di un periodo in cui i film si facevano in tre mesi, perché certo. Abbiamo certe uscite di Godzilla che distano tre mesi una dall'altra, per cui... Tipo mi vengono in mente i film di Franco Ciccio, praticamente, o di Totò, ecco. Comunque, perché lo intitolano Godzilla, che poi Godzilla è il nome occidentalizzato, il vero nome di Godzilla è Gojira.
Con gli ideogrammi che potete vedere sulla felpa originale.
Allora, qui c'è quella che è la storiografia e poi c'è la realtà. Allora, la storiografia ufficiale dice che il buon Tomoyuki Tanaka un giorno girava per gli studi da Toho, vede questo corpulento... tecnico che viene preso in giro dai suoi colleghi che lo chiamano Gojira, che è una crasi fra gorilla e kujira, che vuol dire balena in giapponese, per cui praticamente da qui Gojira. Però c'è da dire una cosa, che la vedova di Honda, Kimi Honda, in un...
Volevo fare una battuta ma non la faccio.
In un documentario della BBC proprio sulla creazione di Godzilla ha smentito tutto ciò, per cui a tuttora non è ben chiaro da dove abbiano preso questo nome.
Ma noi ce la facciamo andare bene, sì. Perché quando la realtà incontra la leggenda, la leggenda vince sempre.
Esatto. Andiamo avanti velocemente. Allora, il Gojira, cioè praticamente il Godzilla, esce nei cinema giapponesi il 3 novembre 1954 ed è un successo clamoroso. Nel senso che tra l'altro era una produzione che allora era costata 60 milioni di yen, che allora era una signora cifra, spopola, tra l'altro poi il vero Godzilla, cioè il vero Gojira del 54, è un post-it alto 60 metri contro gli Stati Uniti, e qui non ammetto repliche, perché chi lo vede praticamente, ci sono proprio anche scene. Cosa fanno? Gli americani però nel 55, cioè vedono il Godzilla giapponese, nel 55 acquisiscono i diritti dello sfruttamento della pellicola, fanno un'opera di, posso dirla, macellazione mediatica, perché praticamente l'hanno completamente stravolta, hanno levato via ovviamente tutti i riferimenti anti-americani, hanno inserito a martellate un personaggio che è Steve Martin, il personaggio è a Raymond Burr, per chi lo conosce era Ironside, per intenderci.
Sono curiosa, alzi la mano chi ha mai visto o conosca Ironside. No, ma in genere, cioè, chiunque, insomma, anch'io, ecco. Ok. Era un famoso personaggio della TV degli anni 70-80. E...
Tra l'altro era famoso per i suoi sguardi magnetici.
No, è vero.
Comunque fanno quest'opera, loro intitolano Godzilla King of the Monsters, è quello che poi è ufficialmente arrivato qui in Occidente. Qui voglio brevemente, visto che è stato ospite l'anno scorso, ricordare anche il famoso Godzilla, praticamente, che è la versione fatta dal buon
Luigi Cozzi,
praticamente diciamo cineasta di un certo livello storico.
Diciamo, possiamo dire il papà della fantascienza italiana,
sì,
cinematografica.
Si può tranquillamente dire che nel 72 ha preso praticamente la versione originale americana, ha fatto un'operazione di colorizzazione frame by frame della pellicola.
Manina, lui.
Ci ha messo dentro la colonna sonora in stereorama 70, una sorta di Dolby Surround dei no altri dei tempi, e ha fatto praticamente una versione che, tra l'altro, secondo me, devo dire la verità, si avvicina più al Godzilla originale, al Gojira originale, che non a quello americano.
Vabbè, su quello non avevamo dubbi.
Ahimè, questa versione qui purtroppo l'abbiamo vista... No, l'hanno fatta da poco a Roma.
Allora, Luigi Cozzi ha un negozio a Roma che si chiama Profondo Rosso. Se andate a trovarlo...
No, tra l'altro... no, ha praticamente le pizze del Godzilla originale, infatti. Passiamo oltre. Ecco, qui l'ho chiamata la caotica filmografia del Re dei Mostri, perché, ahimè, qua la Marvel sono dei dilettanti, perché qui fa butter e butter. Allora, diciamo, dopo Gabriele mi entrerà sul discorso americano, che qui lui è un po' più forte, ma nel senso perché...
Perché è colpa degli americani, no, quindi dobbiamo capire.
Per me il Godzilla americano non esiste. Allora, diciamo che la caotica filmografia del Re dei Mostri è composta, diciamo, la filmografia originale giapponese sono 30 film, più 3 lungometraggi anime, più 4 serie animate, e vengono suddivisi, diciamo, a livello accademico in 4 ere, che sono la Showa, la Heisei, la Millennium e la Reiwa. Grosso modo, tranne la Millennium, ricalcano quelle
Showa,
che sono...
Showa e non Shua, è diverso.
Ricalcano grosso modo quelli che sono i periodi di regno degli imperatori giapponesi. Poi abbiamo lo Yankeezilla, chiamiamolo così, no? Cosa che è composto da 5 film, per cui molto bene voi vi ricordate quelli più recenti, tipo Godzilla vs. Kong, eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il famosissimo e ben famigerato Godzilla di Emmerich. E poi abbiamo una serie televisiva di cui adesso stiamo aspettando la seconda stagione, Legacy of Monsters. Quella, devo dire, quella mi è piaciuta, però. Quella è bella. Bella veramente. E poi 2 serie animate. Tenete conto che nel 2015 il franchise, per cui diciamo il franchise del personaggio, è stato riconosciuto nel Guinness World Records come il franchise cinematografico più longevo, in quanto è dal 54 che è attivo. E qui arriviamo alla...
007, scansate.
Qui abbiamo praticamente la famosa, ahimè, questa che mi è piaciuta mettere dentro, la famosa top 10 del Time, no? Time, non so se lo conoscete, è un quattordicinale statunitense, potrebbe essere tipo il nostro Panorama, no? Una roba del genere. E nell'82 ha indetto questo sondaggio sulle 10 icone pop più famose di tutti i tempi. E qui reggetevi.
Ho paura.
Ovviamente... E poi dire, solamente al terzo posto?
Ma chi c'è prima? Beh,
no, perché qui andiamo dal basso verso l'alto.
Dal
sai
basso.
Come, ti ricordi
okay,
le Luttazzi e la Hit Parade? No?
Sì. Su... Chissà cos'è la novità. Non ve lo
qui è l'angolo boomer, mi dispiace sì, questo. Sì, esatto. Allora, al quinto posto abbiamo Buddha.
Icona pop.
Beh, però adesso andiamo in crescendo.
Faccio la battuta perché faccio finta di non saperlo, ma lo so.
Al quarto è Village People.
Vabbè, la Zeitgeist, lo spirito dei tempi.
Esatto. Reggetevi forte. Al secondo i Kiss.
Anzi.
Ma soprattutto al primo posto Gesù Cristo.
What?
Allora, qui mi viene sempre la battuta da fare, abbiamo perfettamente unito il sacro e il profano, per cui in maniera perfetta. Tra l'altro qui vi faccio vedere due chicche. Questa è la quando hanno fatto la premiazione, che hanno... Sono foto vere, non è generate con l'AI, dove c'è da parte Jane Seymour e poi tutta questa allegra combricola del... dei festeggiamenti del...
Beh, devo dire che tra l'altro se volete un selfie con Gojira poi è a disposizione e non puoi non avere un selfie. No, Sogni Elettrici è università, è libera conoscenza, i selfie liberi con Godzilla non ci facciamo pagare, però insomma dai, chi non ha un selfie con Godzilla, un personaggio famoso non ce lo deve avere a un certo punto, insomma. I was made for loving you.
Allora, qui velocemente vi ho praticamente riportato la cronologia delle ere, non mi soffermo. Ecco,
lo cercate qui, su IMDb, le fonti.
Esatto. Qui ovviamente dove è arrivato il titolo e dove è arrivato il film in Italia, l'ho messo col titolo in italiano. Ecco, una piccolissima, magari qui, precisazione. Nei titoli italiani di Godzilla, vedete, un sacco di volte è riportato Kong. Ma questo perché? Perché dovete sapere che nell'inizio anni 70 avevano importato in Italia quello che era sempre un film di mostri talk, era King Kong, il gigante della foresta, e aveva fatto un successo clamoroso, a livello di botteghino aveva fatto qualcosa come 1.850.000 di incasso, una cosa del genere, che per allora era una cosa...
Come Joker, Folia 2.
E più che altro aveva sdoganato, nel senso come film ad alto reddito, i Kaiju Ega, cioè i Kaiju Ega, film di mostri, perché praticamente erano film che venivano comprati con 4 lire di allora, però garantivano un buon
allora,
incasso.
Perché se adesso chiedi alla Toho... Sì,
esatto. Ultimamente.
Ci tengo solo a dire che ovviamente se restate subito dopo ci sarà proprio la proiezione del ritorno di Godzilla dell'84 all'interno della nostra retrospettiva dedicata all'84, dove non potevamo non far vedere il nostro amico Gojira, e tra l'altro questo è il primo film di un reboot, in pratica.
Esatto, è il primo
dell'84 come anno spartiacque, ci cadeva fagiolo, per cui se poi dopo volete restare, visto che lo leggo lì, vi avviso di questo.
E praticamente cosa è successo? Gli adattatori italiani avevano sfruttato questo hype del fatto di King Kong, eccetera, eccetera, sbattendoci King Kong praticamente dappertutto. Questo è interessante. Ecco, questa qui si vede poco. Questa qui è tutta l'interazione fra tutte le ere di Godzilla, praticamente, fra i film ufficiali di Godzilla e quelli, i Kaiju Ega della Toho e le serie animate della televisiva Toho, perché tra l'altro non sono mai anche arrivate in Italia.
Poi dopo ve lo rimettiamo dopo con lo schermo bianco, se gli volete prendere appunti.
Ovviamente poi abbiamo anche questo qui, intitolata Frankie Goes to Hollywood, alta citazione boomer.
Vabbè, dai, meno Omicidio a luci rosse l'avete visto, di Brian De Palma.
Aia. Comunque velocissimamente, negli anni 80 c'era stato un primo avvicinamento, finita la Showa di Godzilla, Steve Miner, che tra l'altro, anche se non sbaglio, aveva diretto alcuni Halloween, qui magari, sì, giusto? Il terzo e il quarto, mi pare, no? Su una sceneggiatura di Fred Decker, aveva tentato di era riuscito a acquistare i sfruttamenti dei diritti d'immagine del personaggio, aveva proposto questa pellicola che tanto doveva essere girata in 3D però non, ragazzi, con gli occhiali quelli, come si chiama? Rossi verdi, esatto, solamente che però il progetto era stato scortato perché costava troppo. Le male lingue dicono che se c'era qualcun altro a posto di Steve Miner magari lo giravano, però ahimè. Ovviamente poi arriviamo nel 92, dove c'è, per intenderci, la Sony, la Tristar Picture, la Sony, ha acquistato di nuovo con l'intenzione di produrre una trilogia. Jean Debout, che era il primo regista incaricato, ha abbandonato sbattendo la porta alla produzione ed è passato a quello che io chiamo Ronaldo Amerigo, Ronald Emmerich. E, tra l'altro, poi nel 2000, l'intenzione era fare una qui interessante, perché è stata un'operazione quella che, ahimè, qui viene fuori l'uomo marketing, una win-win, perché il film è stato un successone al botteghino, però la critica l'ha stroncato e i giapponesi hanno detto: vedete che solamente noi sappiamo fare Godzilla. Però è stato win-win, perché hanno vinto tutte e due sostanzialmente. Cosa è successo? Nel 2004 probabilmente la Toho ha riassorbito i diritti e ha riassorbito anche il personaggio, per cui il famoso, non so se ve lo, l'avete mai visto, il Godzilla 98, abbiamo questo, è un iguana, una roba non ben definita, senza amorfo.
È un lucertolone.
Non un certolone,
magro.
Entri te.
Cioè, filiforme, invece che grassoccio come, esatto, dovrebbe essere Godzilla.
Esatto. E chiamandolo Zilla, cioè praticamente per distinguere Godzilla, ahimè, cioè ahimè, il fandom, che è molto più caustico, l'ha chiamato Gino, cioè praticamente Godzilla in name only, cioè Godzilla solo nel nome.
Questo lo vediamo, qui, lo vediamo.
Allora, questo qui è interessante. Allora, questo clip è tratto da Final War, Godzilla Final Wars, che è l'ultimo della serie Millennium, che è, se volete, un reboot di un altro film, dove la Toho, per festeggiare, cos'è, il 40esimo, aspetta, avevo gli appunti in cui non li ho segnati, ovviamente, come deve essere un esimo di Godzilla.
D'altronde compie 80 anni, sì, quindi esatto, va tutto bene.
Ha fatto questo mega film dove ci sono dentro tutti gli avversari di Godzilla, tutte le fantatecnologie della Toho, insomma ha fatto un purpurri bellissimo, quello che io definisco un film de panza, perché per ogni appassionato di film di mostri è, secondo me, è quasi un orgasmo.
Gli Avengers dei mostri, per usare
Avengers dei mostri, bravo. Fra cui c'è Godzilla contro Gino ed è storicamente il combattimento più breve di tutta la filmografia di Godzilla fino adesso.
Godzilla, huh? Okay, let me see what
è ambientato
you
made. Fuori,
bye Gino.
Ecco, esatto. Ecco, qui magari dopo passo la palla a Gabriele, dove qui entriamo nel MonsterVerse, che, come ripeto, per me non esiste, per cui
no, magari io chiederei a Gabriele, visto tutto questo excursus storiografico e storiografico, magari anche un po' parlare dell'icona, perché appunto icona numero 3 pop per il Time anni fa. Passa il tempo, ma Godzilla resta nell'immaginario collettivo in maniera completamente trasversale, sia che si siano visti i film o no. Appunto, non usiamo la parola iconica perché è sbagliata. Iconic in inglese ha un significato, in italiano ne ha un altro, ma sta lì.
È iconico tantissimo.
È iconico. Sì. Ciao Lorenzo Bertolucci, non ti piace. È un nostro amico che odia la parola.
Ma cosa vogliamo fare? Vogliamo proseguire sul discorso dell'America, così lo chiudiamo e
vuoi
facciamo
chiudere l'America? Allora
però
chiedo,
bisogna scambiare le,
esatto,
due posizioni,
chiediamo
così.
Quindi di prendere la slide 2 e non la 1. Scusa, la slide Ferrari 2, che non è Formula 1, ok.
No, che in realtà così chiudiamo le... Mi dai il cosino? No, scusa, il telecomando.
Prego.
Che non si capisce.
Questo è più breve, però visto che siamo arrivati a parlare,
dai,
abbiamo
bene,
coperto
bene,
tutta la filmografia giapponese, siamo arrivati a quella americana, facciamo anche un riassunto di quello che è successo, perché secondo me, io a differenza di Omar, ho una passione forse perversa per i film del MonsterVerse, per un sacco di motivi che c'entrano poco con la qualità cinematografica dei film in quanto tali, ma vabbè, adesso ci arrivo. Però insomma, prima di arrivare al MonsterVerse, ahimè, dobbiamo parlare
di
velocemente del Godzilla di... Questa ovviamente non è una foto del Godzilla di... Zilla di Emmerich è ricordato per poche cose, innanzitutto per essere un film molto brutto, a prescindere, adesso al di là del fatto che abbia fatto un sacco di soldi, è comunque okay, quel genere di sacco di soldi che allo studio fa comunque dire
Did I put the clothes in the dryer? I hope they don't think I was serious.
I need to be awake.
Snacks.
I have my brain shut off.
Just sleep already.
When your racing thoughts keep you up at night, it's tough to let go and get the rest you need. Better sleep can help. You might have heard of white or brown noise, but there's a whole rainbow of color noises, and they can help you calm your mind, reduce stress, and sleep better, like the green noise you're listening to now. With the Better Sleep app, you can discover more color noises and over 200 soothing sounds, guided meditations, and bedtime stories. High-quality rest is vital to your mental well-being and physical health. Calm your restless mind, conquer your day, and sleep better at night. Download Better Sleep from the App Store or Google Play and start a 7-day trial today. Because when you sleep better, you feel better.
Save big money on your roofing project at Menards with Owens Corning Shingles. Your roof is the first line of defense against the elements and enhances the appearance of your home's exterior. Owens Corning Duration Shingles offer ultimate protection and impressive curb appeal. Choose from 24 colors of Owens Corning Duration Shingles and transform your home today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Non è andata benissimo perché ha incassato circa il triplo del suo budget, che teoricamente in una normale franchise, cioè in una normale produzione hollywoodiana, è più che sufficiente a coprire tutto. Cioè di solito i ragionamenti che si fanno è che se il film incassa circa il doppio del budget vuol dire che ha coperto appunto la produzione, il marketing, la distribuzione, tutto quanto, e quindi è considerato un successo. Dal Godzilla di Emmerich nel 98 si aspettavano molto di più del triplo del budget, tanto è vero che all'inizio avevano pensato a una trilogia che non è mai stata fatta, anche perché poi il film è stato smontato criticamente e è stato molto poco accettato proprio dal fandom godzilliano, che è enorme, potente, tanto quanto Godzilla. E uno dei motivi per cui è famoso è che è un film in cui piove sempre. Ahimè, siamo alla fine degli anni 90, a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, al cinema pioveva sempre. È un film che a modo suo è figlio del Corvo, volendo. Cioè, il Corvo era un film in cui ti dicevano non può piovere per sempre, ma poi pioveva sempre. La pioggia, con l'avanzare degli anni 90, l'eroina, la tristezza, Kurt Cobain che si suicida, diventa un po' uno dei simboli del cinema degli anni 90. Quello e il fatto che i film sono tutti blu. Se voi vi andate a vedere un po' di film di fine anni 90, primi 2000, col culmine che è Matrix, o ancora meglio Underworld,
perché Matrix è un po' più verde.
Matrix ha anche un po' di verde, sì. Però comunque il filtro blu c'è stato un breve periodo in cui le aziende che producevano filtri blu per le macchine da presa avevano fatto un sacco di soldi. Chi investiva in filtri blu?
Gentrificazione.
Perdonami la citazione, dopo è arrivato JJ con
lens flare. JJ ha portato i lens flare e ha cancellato il blu e l'ha trasformato in lucine sbrilluccicose, che però io tutto sommato devo dire preferisco. Io i film in cui piove troppo sono dei miei grandi nemici, per motivi di chiarezza espositiva dell'immagine che li rende. Cioè, Godzilla di Emmerich è comunque un film che costò un sacco e anche a livello di effetti speciali al tempo era sicuramente all'avanguardia. Nessuno se ne accorge perché è tutto coperto dalla pioggia, cioè comunque seriamente è così. Questo è Gino, è una bella foto di Gino, come vedete è tutto blu. In questo momento sembra che non piova, ma in realtà sta piovendo poco. Come vedete è un grosso dinosauro, è un iguano, non è Godzilla l'avete visto prima, cioè questo ha le zampine da tirannosauro, ha anche un po' la postura da tirannosauro. Godzilla è una cosa un po' più antropomorfa, anche per necessità, perché ha dei tizi dentro un grosso costume di gomma, quindi naturalmente non puoi stare così per mesi di riprese, diviene la scoliosi, credo, a quel punto poi cause, cose brutte. Però insomma questo anche esteticamente non è il Godzilla che piaceva. E poi il film onestamente è terribile, cioè è un film che cerca di umanizzare, antropomorfizzare Godzilla nel modo sbagliato, nel senso che la cosa bella di Godzilla è che è sempre stata, mi si passi la metafora abusata, ma la natura che si ribella, cioè è una cosa distruttiva che fa pezzi, che rade al suolo le città, ma non è colpa sua, è colpa nostra. Questo, insomma, anche tematicamente non fa le stesse cose, è veramente un Godzilla solo nel nome. Quello che è successo dopo è che nel 2014, quindi quest'anno fanno già 10 anni, si decide di tornare alle origini e di provare a fare di dimostrare in America che anche noi siamo capaci di fare Godzilla, che era un po' questa, il grande motto che ci si portava dietro da al tempo erano quindi 60 anni. Cioè Godzilla lo fanno i giapponesi perché i giapponesi hanno vissuto quelle cose, quindi sanno usare, cioè sanno che cosa si vive e sanno usare bene la metafora. Quando prova a farlo qualcun altro fuori dal Giappone viene male. Nel 2014 in pieno...
Hai la responsabilità,
specie se
hai
sì, esatto, anche perché appunto cioè, i giapponesi lo usavano per elaborare il trauma. Godzilla per gli americani è un grosso senso di colpa su due zampe fondamentalmente, ma d'altra parte voglio dire, dopo la seconda guerra mondiale, praticamente fino all'11 settembre tutto il cinema americano è cinema di sensi di colpa, cioè a un certo punto, se volete capire il cinema americano diciamo dagli anni 70 in avanti, sono tutti film sul Vietnam fino all'11 settembre, dopodiché sono tutti film sull'11 settembre. Qualsiasi film americano uscito dopo è un film, in qualche modo un film sull'11 settembre. Nel 2014 appunto si decide di riprovarci e di dare in mano Godzilla a uno che sembrava effettivamente la persona adatta, perché Gareth Edwards è un regista che aveva esordito con un filmino piccino, costato pochissimo, con tutti gli effetti speciali fatti in casa sul suo Mac, girato in stile guerrilla in Centro America, in Sud America, non mi ricordo dove fossero.
Messico.
Sì, Messico, in mezzo alla giungla con solo due attori. Era un film che si chiamava Monsters e parlava di un'invasione aliena in cui i mostri però non erano cattivi, ma erano semplicemente dei grossi animali che questi due imparavano a conoscere, a studiare. Per cui, insomma, sembrava la persona giusta.
È uno spoiler questo, eh?
Cosa, che non sono cattivi? Madonna, cioè stiamo parlando di un film di quasi 20 anni fa. La politica degli spoiler dice che dopo 5 anni si può dire. La mamma di Psycho è lui con la parrucca.
Boom!
Rosebud è una slit. Vabbè, andiamo avanti. E Gareth Edwards quindi gli affidano questo film e lui, carichissimo, dice adesso vi farò il Godzilla come si deve fare il Godzilla veramente, cioè alla giapponese. Il film da questo punto di vista è, secondo me, semi-riuscito, nel senso che è molto più intimista, è molto più emotivo e molto meno gratuitamente distruttivo di quello che era il film di Emmerich. Guarda molto agli originali, insomma la prima era di Godzilla, quando si facevano ancora i film seri su Godzilla. Purtroppo è, e si vede adesso molto più chiaramente, concepito per essere l'inizio di una dei grandi mali del mondo del cinema attuale, che è il cineuniverso. In questo caso hanno deciso di chiamarlo Monsterverse, quello di Legendary Pictures, ed è tutto un percorso che introduceva prima Godzilla, qualche anno dopo, non mi ricordo cos'è, il 2016 forse, io con gli anni sono un disastro, come ci hai dimostrato. esce Kong Skull Island, che invece rintroduce King Kong e prova a fare anche lì un lavoro di riciclo delle vecchie idee dei King Kong originali, e le due cose poi appunto si uniranno più avanti, adesso ci arriviamo, perché di mezzo c'è, e qua adesso farò una digressione sul cinema di mostri grossi. Nel 2019 Michael Dougherty, che è un altro autore piccolino che aveva scritto e diretto un film a episodi di Halloween, tanto per dire, cioè roba che non c'entra assolutamente nulla, Trick or Treat si chiama, molto bello, siamo quasi ad Halloween, recuperatelo, gli affidano King of the Monsters, e qui, come dire, si svela finalmente la vera strategia di Legendary Pictures per riciclare Godzilla. Allora, io è da anni che combatto una battaglia di civiltà sui 400 calci, non solo, per avere il...
Hai detto 800,
Sammy. Ho detto 800?
È colpa mia, scusami.
Santo Dio.
400.
Siamo solo 400. Il sequel saranno 800. 300 calci, quelli di Sparta. Per avere il film di Mostri Grossi definitivo. Il film di Mostri Grossi definitivo è un film di Mostri Grossi in cui ci sono solo mostri grossi che si menano. Cioè il lato umano, il contrasto tra l'uomo e la natura, l'approfondimento psicologico. Basta, io voglio un film di 90 minuti di Godzilla che si mena con altri dinosauri giganti.
Lui è d'accordo.
Questa cosa ci siamo un pochino avvicinati, almeno concettualmente, con Pacific Rim, che era un film nel quale la soluzione abbiamo anche degli umani, degli attori umani, come facciamo a riunirli insieme? Li mettiamo dentro dei robot grossissimi, questo grazie.
Una diapositiva.
Questo è uno Jaeger di Pacific Rim. E l'idea di mettere un umano in un robot gigante e fargli vivere i suoi drammi umani da dentro un robot gigante è un bel primo passo verso il film di mostri definitivo.
Con cui tra l'altro la nostra generazione è cresciuta guardando i cartoni animati giapponesi. Che era
sì, però anche lì c'era sempre il pilota del robottone, cioè c'è sempre questo lato umano. Alla fine gli umani, lo sappiamo, ci sono già i film sugli umani che stanno nel tinello e hanno i loro drammi, tipo che non riescono a pagare il mutuo. Noi vogliamo il film con solo i mostri che si menano. Godzilla 2 King of the Monsters è il primo che fa, secondo me, una cosa assolutamente geniale, cioè sembra un film scritto da mostri, nel senso, se tu devi per forza mettere dentro degli umani, Allora, cos'è la cosa migliore? È fare degli umani assolutamente insopportabili, stupidissimi, che fanno cose che non hanno senso. Lo fai una volta, lo fai due volte, lo fai tre, arriverà il momento in cui Hollywood dice va bene, basta, con voi con gli umani ci avete rotto, facciamo solo i film di mostri. E King of the Monsters è esattamente un film così, cioè è un film visivamente spettacolare nonostante la pioggia, ha alcuni dei combattimenti più belli dal punto di vista puramente estetico di coreografie visti negli ultimi anni di cinema di mostri, ed è un film in cui il lato umano è scritto da un branco di gibboni che colpiscono una tastiera con un sasso finché non viene fuori qualcosa. La, per dire,
la pre-intelligenza artificiale.
Dei bardipi di South Park.
Sì, esatto. Cioè, per dire, Godzilla, poi arriverò anche a quello con l'altra presentazione, è collocabile nel filone dell'eco-horror. Quindi quel film di horror, di mostro, comunque film di fantastico, che ti raccontano appunto la natura che si ribella per colpa di cose che facciamo noi umani. Qui l'idea geniale e brillante è che il cattivo, interpretato tra l'altro da Charles Dance, che ricorderete per Game of Thrones, alzi la mano chi ha visto Game of Thrones, questo si può fare, ok, qua va già meglio. Lui che cos'è? Lui è un ecoterrorista il cui grande piano geniale è di liberare tutti i kaiju che sono stati intrappolati dagli Stati Uniti, perché poi è sempre colpa degli americani ovviamente, in giro per il mondo, liberarli tutti così che facciano estinguere l'umanità, perché l'umanità è un virus e il pianeta si può salvare solo facendolo estinguere.
Formattandolo.
Sì, sostanzialmente. La stessa idea di Matrix, ma è un'idea tra l'altro che ritorna tantissimo nel cinema hollywoodiano recente, penso, non lo so, a Kingsman, in cui il piano dei cattivi è quello di estinguere gran parte dell'umanità e lasciare solo i ricchi, perché Thanos, comunque, cioè, noi poveri facciamo schifo, Thanos. E io purtroppo, tra l'altro, dietro a queste cose non riesco a non vederci appunto quei miliardari all'Elon Musk che si sono fatti il loro bunker in Nuova Zelanda e aspettano che l'umanità si estingua a causa di qualche disastro ambientale per restare nel loro bunker e godersi il resto della vita, per cui un pochino mi fanno anche girare le palle queste robe, perché io ovviamente non sarei mai di quelli salvati non essendo io ricco. Però, insomma, questo Godzilla King of the Monsters è veramente il primo grande trionfo del tanto sono belli i mostri quanto è brutto tutto il resto. Godzilla vs. Kong, da questo punto di vista, è un ulteriore passo avanti, perché ci aggiunge un altro strato di idiozia, perché è letteralmente un film in cui c'è la Terra cava, in cui uno dei protagonisti è convinto che la Terra non sia piena dentro, ma sia cava e abitata da altre creature, e uno dei protagonisti è un podcaster complottista che crede
non
che
poteva essere altrimenti.
Che crede che il governo ti metta la droga del controllo mentale nell'acqua, che crede alle scie chimiche, la Terra in questo caso non piatta ma cava, però insomma... Il fatto che questo sia un personaggio positivo a me viene anche da chiedere a chi volete vendere questo film, forse a un pubblico che noi non vorremmo. Però, beh, no, mi spiace, rispetto tanto i complottisti, ho tanti amici terrapiattisti, sono bravissime persone. Tra l'altro,
tanti amici, sono come amici noi. Podcaster.
Ho tanto amici podcaster, sì, devo dire anche questo, sono come noi, sì. Tra l'altro Godzilla vs. Kong è di Adam Wingard, che è l'ennesimo piccolo regista autoriale che viene messo a trattare roba che non c'entra nulla con quello che aveva fatto fino a quel momento. Lui aveva fatto tra l'altro un bellissimo thriller horror che si chiama You're Next, che è una roba ambientata in una casetta con 5-6 personaggi massimo. È carina questa idea di prendere uno e metterlo in un contesto completamente diverso e vedere come se la cava. Lui, come esattamente come Doherty prima, se la cava che gli hanno messo in mano una sceneggiatura scritta coi piedi, e quindi vabbè, le risse tra mostri sono molto belle.
Al di là dell'idea di marketing, appunto, di fare il Monsterverse, e ovviamente l'americano tira fuori subito Kong, chiaramente. Io ho sempre delle perplessità proprio sulle origini. Cioè, King Kong è il cinema, è l'entertainment, è la metafora del mondo che cambia nella civiltà, cioè la natura che entra nella civiltà e cambia le regole del gioco. C'è questo rimosso. Zilla è di più, non so come dire, è un'altra cosa. È come se ti metti a parlare tra buddismo e cattolicesimo, non funzionano insieme, non so come dire, e se vince uno non può vincere l'altro, cioè, vabbè, comunque.
Non funzionano, eppure quest'anno ci ha regalato anche Godzilla e Kong, il nuovo impero, in cui i due mostroni, invece che menarsi, diventano amici per salvare il mondo, e questo io credo che sia il punto zero, sì. Non credo che... Esatto, lo zero comico assoluto di Tafazzi, pigliarsi a bottigliate su... Questo è sempre di Adam Wingard, purtroppo questo è effettivamente un film brutto, non mi spiace doverlo dire, non è neanche all'altezza delle mazzate che si davano nei film precedenti, per cui insomma è tutto sommato dimenticabile. Non mi ricordo, ma credo di sì. Esatto, questa è una cosa che accennava prima anche Omar. C'è stato questo spin-off televisivo Monarch Legacy of Monsters che esce credo su Apple TV, Apple Plus, sì, che invece è la cosa più simile al Godzilla originale giapponese che sia mai uscita dall'America. Inspiegabilmente funziona. Speriamo che non mandino tutto
e
nella proverbiale
degli umani che hanno
sì, no, certo, ma perché adesso poi io faccio, dico dei mostri grossi, ma è chiaro che voglio dire, il primo
però,
Godzilla
dire,
del 54 era un film di gente che parlava in cui ogni tanto c'era Godzilla. Shin Godzilla e ancora di più Minus One, che sono gli ultimi che sono usciti, sono film di gente che parla in cui sullo sfondo c'è Godzilla. È chiaro che puoi mettere il lato umano e farlo funzionare. Visto che gli americani, soprattutto negli ultimi anni, hanno completamente disimparato a scrivere personaggi umani tridimensionali, ma anche bidimensionali andrebbero bene, anche mono, cioè adesso siamo al punto fermo letteralmente, almeno fate menare i dinosauri.
Perfetto.
Bella la conclusione così.
Assolutamente.
Sembrava
assolutamente
fatta apposta.
Beh, allora, visto che comunque ne abbiamo parlato, ma chi vince tra Godzilla e King Kong? Al di là ovviamente della questione, ma proprio, cioè, no, come tra Superman e Hulk, chi vince? Chi vince tra Godzilla e Kong?
Bella domanda.
Finalmente una domanda seria, grazie. Esatto. Finalmente parliamo di cose che ci chiediamo fin da quando siamo alti così.
Chi si è mai fatto sta domanda? Che qui mi piacerebbe.
Un sacco di volte.
Quindi. Per voi, allora, applauda chi pensa che vincerebbe Kong. Applauda chi pensa che vincerebbe Godzilla. Oh.
Credo che si chiami plebiscito questo.
Plebiscito. Applauda no, ma cioè, chi voglio pensa che vincerebbe Kitty Kong.
No,
che furbetta.
Tra l'altro bisogna dire che gli americani non hanno inventato niente. Nel 62 era già uscita una pellicola che vedeva Godzilla contro Kong, che praticamente qui in Italia è arrivato come Il trionfo di King Kong, dove anche lì per una vita c'è stata la leggenda metropolitana delle due versioni, cioè che nella versione quella occidentale vinceva King Kong e nella versione orientale vinceva Godzilla. È una grandissima cavolata, nel senso
a
che
questo punto sarei curiosa nella versione cinese chi vince.
Lì no.
Mothra, no.
No, Mothra, no. Mothra è buona, e la Dea Falena e la.
No, perché, allora, intanto chiedo magari alla regia se ci mette dietro la filmografia, quella, il PDF unico, così intanto vedete un po' tutti i film. No, però visto che li abbiamo citati, Godzilla ci può. Cioè, tutto diciamo il Godzilla verse, diciamo sì, l'americana, no. Ci porta dietro anche tutta una serie di simpatiche creature. Non so se vi va di raccontare qualcosa anche di queste creature.
Io
non eravamo preparati.
Faccio parlare Omar, ma poi mi riservo un minuto per citare una cosa in particolare che secondo me tu hai già capito che cos'è, ma la citiamo alla fine così come chicca.
Diciamo che allora, noi qui oggi festeggiamo il re dei mostri praticamente, per cui Godzilla, ma bisogna dire che Godzilla nella sua filmografica esistenza è stato accompagnato anche da vari comprimari che dopo vai comprimari e soprattutto qui è interessante dire anche da alcuni antagonisti che secondo me in certi casi sono rimasti forse anche più iconici di Godzilla. Uno su tutti mi viene in mente King Ghidorah, che se lo si vede uno dice ah, ma quello l'ho già visto. King Ghidorah, per intendere, c'è quel dragone dorato tricefalo che nella filmografia di Godzilla viene visto come il suo maggiore suo antagonista primario, poi ce n'è altri.
Quando Godzilla non è più un mostro cattivo, è il vero cattivo, diventa
sì,
lui praticamente.
Sì, anche perché tra l'altro lui viene da una storia, originariamente era, passatemi il termine, un formattatore di mondi, cioè praticamente era una sorta di chi è quel personaggio da Marvel, quello grosso?
Thanos,
quell'altro prima, quello di Silver Surfer.
Ah, Galactus.
Era un Galactus della situazione. Tra l'altro poi questa cosa è evidenziata molto in quella che ahimè, a me non è che mi è esaltato, che la trovate su Netflix, che è la trilogia anime, quella che viene detta trilogia anime, dove l'ultimo capitolo, tra l'altro l'ultimo capitolo, ahimè la supervisione è colpa del sottoscritto, dove praticamente è stato imposto il mangiapianeti, no? Quando poi la trascrizione esatta era il divoratore di mondi, che secondo me era molto più evocativo, però ahimè Netflix vuole le...
Guardava anche su, sì, col Destroyer, esatto, per cui comunque stava vicino.
Comunque apparente lì si vede proprio la vera essenza di King Ghidorah, che praticamente gli fa vedere proprio che è un formattatore di mondi. Comunque, ritornando a noi, gli altri, diciamo, la Toho, oltre ad avere generato Godzilla, ha anche generato una serie di film, sempre i cosiddetti Kaiju Ega, no? Kaiju Ega vuol dire film di mostri, no? Kaiju, mostro, grande mostro, Ega, film, dove praticamente compaiono altri personaggi dell'universo, per cui mi viene in mente una su tutte, Mothra, che prende questa falenona che nel Monsterverse è veramente una falena, mentre invece nella versione giapponese è una, io l'ho chiamata ali di peluche, perché in effetti è una cosa bella pucciosa, morbidosa, eccetera. Poi c'è Rodan, che è quella sorta di pterodattilo, poi ci sono anche altri film con fantatecnologie, e qui in questo schema, che ahimè è poco chiaro, forse cervellottico, devo dire l'ho fatto alle 3 di mattina dopo abbondante abuso di liquidi alcolici, per cui
don't try this at home.
Comunque per dire, ho cercato di dare, qui che ha visto Star Trek mi sembra di essere stata la regina Borg, ho cercato di portare ordine nel caos, per cui ho fatto farvi vedere l'interazione. La cosa interessante, che prima magari Sara l'ha accennato, ma che è importante, ogni era di Godzilla cancella tutto quello che c'è stato prima. Per cui praticamente ogni primo capitolo, per cui stasera vedremo il ritorno di Godzilla, che tanto...
Tra 10 minuti, tra l'altro.
Ritorno di Godzilla che praticamente ha resettato la saga e ricominciato da zero. Tanto poi la Issei è la mia preferita, perché e forse quella che ha una continuity fra i vari capitoli che è praticamente perfetta. Gli altri, bene o male, addirittura la Millennium, ogni film rebutta, per intenderci, per cui siamo veramente alla sintesi. Comunque dopo, eventualmente, tramite Sara, se qualcuno vuole...
Lo postiamo sui
social. Se qualcuno lo vuole, riesco a passarglielo, anche perché per vederlo un attimino in maniera più chiara. Metterò il copyright su questo. Ah, qui è interessante, vedete lì in alto praticamente che è la Fighter Zone, praticamente quella lì è una serie fatta da Tsuburaya, serie televisiva dove Godzilla è comprimario. È una serie di 13 episodi dove Godzilla ha la sua cuccia. Ah, quello è uno dei film... Allora, quello è uno dei film più assurdi di penso a livello mondiale. Praticamente lì è la storia del praticamente siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, su un sottomarino tedesco, perché parliamo dell'asse, no? Sottomarino nazista che va verso Tokyo con, e non chiedetemi perché, perché lì non c'è dato sapere, porta a Tokyo il cuore di Frankenstein.
Del mostro o del professore?
No, del mostro, okay, della creatura.
Potete dare il microfono a Emanuele Manco, che sì, alza la mano. Intanto buongiorno Emanuele.
Buongiorno, ciao a tutti. Io vorrei spezzare una lancia però per l'ultimo Godzilla, perché vi giuro, Godzilla che dorme come una, accucciato come un gatto nel Colosseo, che distrugge il Vittoriale, che è il monumento più odiato a Roma,
la macchina
e
a scrivere,
che poi uno si chiede, ma troverà traffico sulla Pontina per arrivare a mare?
E no, sono lì c'è
momenti,
Tom Cruise con la
momenti
500.
Belli,
c'è
dico,
Vin Diesel... C'è una bomba.
Sono momenti proprio in cui dici, vabbè, ha fatto il giro, pazienza, cioè ci si diverte anche così, anche con poco. Non lo so, io se siete così cattivi verso questa...
Sì. Io sì. Io voglio...
No, ma io ho detto che io adoro vedere i mostri che si danno le pizze in faccia. Diciamo che poi se devo guardare con l'occhio del noioso critico... Però Godzilla accovacciato come un gatto, cioè, per carità, fosse tutto quello il cinema e non Ozpetek, vivremmo in un'utopia con gattini per tutti. No, io volevo, posso citare, perché ci sono, oltre a tutti gli amici e i nemici di Godzilla, ovviamente negli anni successivi all'uscita del primo, vari paesi hanno provato ad avere il loro Godzilla. Persino ce n'è uno danese di cui non ricordo assolutamente il nome, ma un nome stupidissimo e bellissimo.
Perdonami, citiamo anche per dovere di cronaca Pulgasari.
A quello volevo arrivare. Pulgasari è il Godzilla nordcoreano. La storia della produzione di Pulgasari è fantastica. Se andate su 400 calci c'è un pezzo che la racconta. Perché succede fondamentalmente che Kim Jong-un, quello prima, giusto? Vuole foraggiare la sua industria cinematografica e vuole anche lui il suo Godzilla, perché dice ce l'hanno i giapponesi e noi no. Però in Corea del Nord non c'è questa grande scuola cinematografica particolarmente attiva, mettiamola così, e quindi che cosa fa? Kim va a rapire un noto regista sudcoreano dicendogli vieni, vieni, ti facciamo fare un film, lo tiene lì prigioniero per tipo 3-4 anni, lo fa sposare lì con una persona, e in cambio lui fa questo film, questo Pulgasari, che è un Godzilla, è Godzilla nordcoreano letteralmente, è una creatura che nasce per salvare i contadini dall'oppressione dei nobili, quindi anche un Godzilla proletario che dovrebbe teoricamente poi riflettere
la giuge, la loro... No, perché poi tra l'altro vedendolo bene poi alla fine fa il risultato opposto.
Sì, assolutamente. Però allora, Pulgasari si trova, credo che si trovi anche intero su YouTube, sì. Ed è comunque è un bel film al di là di tutto, e poi se vi andate appunto a leggere come è stato fatto prima o dopo aver visto il film, secondo me le due cose si complementano bene. Cioè io dico che è divertente perché sono passati 60 anni e io non c'ero. Probabilmente se lo chiediamo a lui, di cui non ricordo il nome, ti dirà non è stato particolarmente divertente, però per i mostri questo è altro, no? Cioè ti fai anche rapire da un sanguinario dittatore per un mostro, io lo farei.
Da mangiare gliel'abbia dato.
Ah, immagino di sì.
Scusate, questa è la tremenda. Allora, sì, apro una domanda. Ti posso chiedere solo un secondo perché non era stato finito l'aneddoto sul cuore di Frankenstein?
No, velocissimamente cosa succede? Succede che praticamente nel frattempo il sottomarino arriva in Giappone, e ovviamente dove può arrivare? Nella prospicienza di Hiroshima, per cui si becca tutte le radiazioni dell'esplosione. Il cuore viene investito da delle radiazioni, poi viene mangiato da un senza tetto giapponese che mangiandolo cresce dimensioni diventando il mostro di Frankenstein in versione grande praticamente.
Aprite quella porta sul cuore una di Godzilla.
No, uno dei film più assurdi secondo me.
Gli occhi del cuore.
No, non c'è Godzilla. No, c'è allora, originariamente era una pellicola che era stata concepita con Godzilla come protagonista. Poi c'è un altro mostro che si chiama Baragon praticamente, che è una sorta di Basset Town con un corno, pucciosissimo, bellissimo. Solamente che anche lì ci sono tre
dietro
versioni.
Dietro non vedono, ma davanti c'è un giro di cellulari con foto di mostri, è stupendo, ecco. Cielo manca.
Tutto questo per ricordare anche che cioè, questi sono film, ma la Toho faceva anche sì. Giocattoli. Licenziava i suoi sì. Giochi, nel senso da questi mostri si possono trarre un sacco di pupazzetti.
Tra l'altro
i pupazzetti portano un sacco di soldi, più dei film.
Questo è proprio un'edizione della Mattel che era stata fatta per l'uscita del Godzilla che vedremo dopo. Per cui proprio è
un cimelio.
Aspetta col microfono, se no nella registrazione non ci un'altra domanda.
Buongiorno, io volevo chiedere se il Godzilla fatto dai giapponesi è riuscito effettivamente ad avere una funzione catartica in successione alle tre esplosioni nucleari che hanno subito. Grazie.
È una bellissima domanda, tu mi guardi con la faccia di quello che dice, è difficile rispondere. Allora, la risposta più facile è che bisognerebbe chiedere a loro. Secondo me il fatto che dopo la prima era un po' più seriosa si sia cominciato appunto a trasformare Godzilla quasi in un eroe che salva il mondo, ci sono anche film più divertenti, a un certo punto arriva Minizilla che è il figlio di Godzilla che è un pupazzino carino, un po' indica...
Prima di Baby Yoda,
certo, un po' indica che almeno un po' di catarsi c'è stata, perché nel momento in cui comincia a scherzare su una cosa e prenderla non più così sul serio... vuol dire che il trauma l'hai passato. Dopodiché che il Giappone abbia superato il trauma di Hiroshima e Nagasaki, no, non ce l'hanno ancora fatta del tutto. Tanto è vero che...
Vedi gli ultimi film di Miyazaki, per esempio. Vedi gli ultimi film di Miyazaki, sì. Ancora ci siamo lì.
O anche altri film di mostri della zona, perché voglio dire The Host di Bong Joon-ho è un film coreano, ma è chiaramente...
L'avete visto The Host?
Se non l'avete visto The Host, vedetelo perché è il Godzilla di oggi. È un film del 2006, quindi tra poco fa 20 anni pure quello. Ma madonna.
Stiamo invecchiando, eh?
No, parla per te. Io ringiovanisco ogni giorno che passa.
Purtroppo abbiamo pochissimo tempo perché mo ci guardiamo il ritorno di Godzilla.
Non è una domanda, era solo così per specificare. Siccome si era detto che la Toho produceva anche altro oltre... ai film di Godzilla, non ricordiamo che negli anni 50 contemporaneamente produceva anche i film di Kurosawa.
Sì. Che era sì, poi il motivo per cui il cinema giapponese è arrivato in America fondamentalmente, grazie alla Toho, grazie a Kurosawa e Godzilla, direi.
l'altro quello vabbè, è in generale un momento cinematografico dove era molto normale che un produttore avesse la cassetta, il popolare e insieme al grande autore, e dove si diceva che il popolare aiutava l'autore, ma era un periodo dove anche gli autori incassavano molto, quindi non era poi così vero. Cioè Fellini da noi incassava tantissimo.
Kurosawa in Giappone incassava le valanghe.
Quindi era un periodo florido proprio perché c'era più pubblico, c'è ancora, c'era di meno. Vabbè. Allora, io avevo un'ultima domanda, che siamo in ritardissimo, però grazie alle vostre considerazioni, bene o male l'abbiamo già detto, però insomma il festival di quest'anno Sogni Elettrici ha come tema margini e conflitti, e mi piaceva molto parlare di quanto Godzilla sia davvero una rappresentazione di margini e conflitti, se siete d'accordo, ma insomma l'abbiamo un po' detto, se c'è qualche aneddoto che magari vogliamo giusto regalare alla fine, ma se non c'è...
Aneddoto non lo so, io so che ai noi sta tornando di moda tutta una serie di cose che al tempo generavano Godzilla, cioè io non vorrei che tra 10 anni ci ritrovassimo qui a combattere contro gli scarafaggi mutanti alti 2 metri, 20 metri, e nel frattempo i pochi film che facciamo hanno il nuovo Godzilla, perché nel senso Godzilla ha avuto, è una roba nucleare, una roba atomica, può rappresentare la furia della natura in generale, ma di fatto è quello. È contemporaneamente conflitto e inquinamento, è una questione geopolitica ma anche ambientale, quindi no, cioè Godzilla c'è sempre posto per Godzilla nelle nostre vite, nei nostri cuori.
Non so cosa tu vuole dire. No. Posso concludere con una frase: lunga vita al re.
Allora, ringraziamo i nostri ospiti e vi lasciamo alla visione di Il ritorno di Godzilla del 1984 per voi che avete il piacere di restare, e per chi ci guarderà da casa su YouTube, cercatevelo e guardatevelo per i fatti vostri, magari fate un watch party con i vostri amici,
sì.
Perché è sempre bello commentare Godzillone.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gizmar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantas
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $300 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $300 into something bigger when you bet on moneyline, spread, totals, player props.
$300 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365.
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
The savings are scorching during the Red Hot Sale event at Omaha Steaks. Save 50% site-wide on legendary steaks, everyday essentials, and more. Plus, get an extra $35 off with code HOTSALE at omahasteaks.com. Shop now to save 50% site-wide on steaks and more during the Red Hot Sale event at omahasteaks.com. Plus, get an extra $35 off with code HOTSALE at checkout. That's omahasteaks.com, code HOTSALE. Minimum purchase may apply. See site for details.
Tropical Smoothie Cafe welcomes you to Tropic Time. I'll be your concierge. Our beach bites, including made-to-order wraps and bowls, are full of tropic vibes. And our fresh-from-the-blender smoothies make you feel absolutely radiant. It's like a wellness retreat for your taste buds. You're on Tropic Time now at Tropical Smoothie Cafe. Got breakfast plans? At Tropical Smoothie Cafe, hitting your protein goals is a breeze. With our smoothies, bowls, wraps, and diets featuring up to 32 grams of protein.